Un esempio storico. Siamo in Cile tra il 1971 e il 1973 con il progetto CyberSyn, ovvero, come lo ha definito il New Yorker, delle origini socialiste dei big data. Non so se qualcuno conosce questo progetto, purtroppo è stato distrutto, ne rimangono pochissime tracce. Siamo ovviamente durante il periodo del governo Allende, e ve lo anticipo, questo progetto, la sala che diciamo anche è stato completamente raso al suolo nel momento in cui sono arrivati i militari, quindi pochissimo rimane di questo progetto, ma per fortuna ne abbiamo traccia. E in quel periodo questo strano soggetto che vedete è Ángel Parra, un cantore tradizionale di musica cilena. Nel momento in cui entra in contatto con Stafford Beer, che è diciamo, l'ideatore principale di CyberSyn, che significa sinergie cibernetiche, fa questa canzone che si chiama proprio è una litania per i computer e per un bambino che deve nascere. Ve lo dico in italiano: i computer sono come i bambini e la burocrazia cilena non li deve abbandonare. Immaginate cosa accade quindi quando nel 1973 anche per dei cantori di musica tradizionale si avviene questo strano incontro con la cibernetica. Il bambino che doveva nascere aveva questa forma e questo corpo. Questa è una ricostruzione 3D della Ops Room, ovvero la Operation Room. Questa è una delle pochissime foto che rimangono. Quindi il progetto CyberSyn sostanzialmente è stato uno dei primi, anzi l'assoluto primo pioniere dei big data quando internet non c'era. È stato creato come una cellula per fare governance delle politiche economiche del governo Allende. Quello che vedete è proprio una sala che era stata costruita da designer esagonale, con queste sedie e tutto questi schermi che vediamo, che voleva essere una sala del controllo dei dati. Dati di chi? Provenienti da chi? Immaginate la filiera di un ministero e anche di tutti i dati e le informazioni. Un ministero che sta facendo una cosa incredibilmente difficile. Allende tenta di nazionalizzare l'economia e si trova davanti delle difficoltà enormi. Quindi come gestire tutto questo? L'intuizione, grazie a Fernando Flores, è di incontrare la cibernetica quando ancora non era pop, non era qualcosa che nelle case di tutti i giorni, ma c'erano dei grandi computer e pochissime persone a cui vi accedevano. E il frutto di questa collaborazione, di questo incontro, o se volete cortocircuito, fra la politica e la cibernetica è questa stanza. Questa è la sedia creata da un... Sì? Andiamo un po' più velocemente. Comunque immaginatevi che tutti, per esempio questo si chiama futuro, immaginate che le aziende, ma anche i lavoratori, hanno a disposizione delle modalità per ogni giorno in near real time dare dei dati che arrivano nella Operation Room, vengono processati algoritmicamente e consentono ai dirigenti del ministero e quindi anche ai dirigenti dell'economia di prendere delle decisioni. Questa è proprio la sala del controllo dove arrivano, e al tempo non c'era internet, la connessione avveniva attraverso questi teletext, ok? E questo è quello che vi raccontavo prima. In realtà il progetto era molto vasto, c'era anche questa parte che riguardava il Cyberfolks, ovvero il Algedonic Matter. Questo è stato un tentativo di governance partecipativa fatto in due regioni, dove attraverso la televisione si connettono i cittadini e possono partecipare a dei consigli comunali. A casa hanno un oggetto in legno con delle manopole dove possono esprimere consenso massimo o dissenso massimo, quindi anche un sentiment, un primo esperimento di quelle mappe che vediamo proprio di sentimenti, che ha avuto delle grandissime difficoltà. E prima di lasciare il Cile, questo è Stafford Beer, c'è una, dopo due anni che è finito questo progetto, Stafford Beer fa questa affermazione che a tutt'oggi potrebbe farci riflettere: l'informazione è una risorsa nazionale. Che significa? Come possiamo interpretare questa cosa? Molto interessante. E soprattutto, che cosa possiamo imparare anche oggi dal progetto CyberScene? Prima di tutto abbiamo il potere dell'immaginario e del design. Se avete visto quegli schermi, addirittura Steve Jobs, per fare i primi computer Apple, si è ispirato direttamente a questi schermi. E avete visto anche il cantautore, ispira addirittura la canzone popolare. Abbiamo visto il potere delle visualizzazioni. Dei dirigenti hanno una stanza fatta da designer in cui hanno un ambiente e dei dati, vengono circondati da dati per prendere delle decisioni. Abbiamo visto anche il potere dell'informazione in tempo reale e abbiamo visto anche, diciamo, i limiti, prima dei limiti anche l'importanza di avere dei team di progetto transdisciplinare. A questo progetto partecipano dai designer agli psicologi a diciamo gli economisti e tanti altri, e allo stesso tempo vediamo i limiti di un approccio che comunque rimane top down. Alla piramide resta il ministero, a cui viene dato la possibilità di prendere delle decisioni. Cosa avviene sotto è un po' più complicato. Infatti, rispetto a quello che abbiamo visto prima, anche nel progetto CyberScene, l'inconscio, l'informale, le microstorie delle persone, la loro vita quotidiana non esiste. Da quello che ci dice Stafford Beer, possiamo anche dire che in qualche modo il dato aperto, lui lo ha chiamato in un modo un po' più forte, l'informazione deve essere statale, è un prerequisito per le politiche che vogliamo fare. Ma allo stesso tempo vediamo che tutto sommato sono passati circa 43 anni, 45 anni, e l'immaginario delle smart city ancora non è tanto diverso da quello che ha fatto il Cile nel 1971. Ecco, noi partendo proprio da questo, stiamo finendo il tempo, allora velocemente, noi sono proprio questi i punti che ci hanno portato a fare il progetto Human Ecosystem. Abbiamo cercato di rispondere a tutto questo facendo un passaggio fondamentale, ovvero quello che abbiamo visto della Operation Room, una stanza che anche nel progetto CyberScene rimaneva confinata all'interno del ministero, l'abbiamo portata in uno spazio pubblico. Quindi dalla sala del controllo, dalla sala delle Operation Room, con il progetto Human Ecosystem creiamo il museo in tempo reale della città, un pezzo dello spazio pubblico in cui, come vedete, chiunque può essere circondato da dati per imparare a usare i dati e a trarne il proprio beneficio e a creare le proprie strategie. E all'interno del museo sappiamo che dare i dati, abbiamo visto il potere delle visualizzazioni, ma dare i dati non è abbastanza, abbiamo la necessità di creare dei processi culturali, quindi fare all'interno del museo costantemente, questi sono tutti workshop che vedete avvenuti, per esempio qui siamo a San Paolo e come vedete qui siamo per esempio a New Haven, a questi tipi di workshop partecipano anche le signore, la nonna. Si imparano i dati e quindi il nostro problema, quello che volevamo capire, era che succede quando le persone imparano ad usare i dati e le microstorie, ovvero l'ecosistema relazionale della propria città. Ebbene, delle cose interessanti iniziano ad avvenire. E ne abbiamo proprio degli esempi, li abbiamo già visti con il progetto Human Ecosystem. Qui siamo a San Paolo, la prima cosa che ci hanno chiesto le persone di fare attraverso il progetto Human Ecosystem è stato di analizzare la crisi dell'acqua. Quella che vedete dietro è la crisi dell'acqua a San Paolo, nessuno lo sa, però c'è una crisi dell'acqua a San Paolo. Gli artisti e i designer hanno delle idee abbastanza particolari. Questo qua per esempio è un prototipo di un designer che ha immaginato una bussola emozionale per la città, non più nord, sud, est, ovest, ma gioia. Okay. O servizi, per esempio, utilizzando le informazioni emergenti durante le proteste per capire, per usare il proprio paesaggio informazionale. Questo è un assessore di New Haven alla mobilità che ha imparato a guardare le cose, cosa le persone dicono del traffico, e ha sostituito gran parte delle sue modalità per fare le politiche, per capire come orientarsi, proprio guardando Human Ecosystem. Questo è il sindaco di New Haven. Avvengono anche queste cose, come appunto, vabbè, andiamo avanti, andiamo a Bologna, dove effettivamente per la prima volta sta avvenendo un passaggio formale molto importante con l'amministrazione. È la prima volta che un'intera amministrazione decide di accogliere, diciamo, il progetto. Lo stiamo sperimentando con le politiche della partecipazione, e tutti questi dati effettivamente diventeranno parte degli open data della città. Quindi abbiamo, nonostante questo, con il progetto Human Ecosystem continuiamo. Abbiamo fatto diversi passaggi, abbiamo tentato di mettere il più possibile le persone all'interno di questa equazione, abbiamo cercato di creare un processo culturale ed educativo usando l'arte, il design, le visualizzazioni, stiamo iniziando a definire una smart city che è fatta proprio di persone, di esseri umani. E attraverso queste azioni cerchiamo di ridefinire, stiamo iniziando ad avere strumenti anche formali per ridefinire lo spazio, nuove forme di spazio pubblico, ma questo, nonostante tutto, ancora non basta.